Pensate ai quattro pugliesi in una radio in Trentino.
Cosa fanno sì. quattro pugliesi in una radio in Trentino?
Potrebbe essere l'inizio della barzelletta.
Palese.
Palese.
Ciao, siamo Valeria
e Lucrezia.
E questo è Erranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi,
senza supplemento di bagaglio,
nelle avventure di qualcun altro.
Sì. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Valeria.
E io sono Lucrezia.
E qui siamo finalmente nello studio di Samba Radio con due ospiti dal vivo. Sì, e abbiamo Giacomo e Federica. Vi volete presentare?
Sì, ci vogliamo presentare.
Assolutamente sì.
Anzi, facciamo così. Federica presenta Giacomo e Giacomo presenta Federica sulla base delle poche informazioni che si sono scambiati mentre io e Valeria cercavamo le cuffie. Bene, perfetto. Via.
Mi piace. Ho la tua presentazione.
Vai.
Ciao, io sono Giacomo. Ah, lo faccio in prima persona. Ciao, io sono Giacomo. Ciao, sono Giacomo. Ho una felpa fucsia. Sì, ho una felpa fucsia e sono di Martina Franca, però a Martina Franca conosco quattro persone, una delle quattro è mia nonna. Sono qua per parlare dei miei viaggi, perché viaggio molto e che altro dirvi, ho 24 anni e mi sento simpatico e carino.
Federica, presentati.
Ciao a tutti, sono Federica, ho capito tutto di Giacomo, l'ho un po' inguaiato, devo dire la verità, l'ho un po' inguaiato, ma... Teniamo tutto. Non so quanti anni ho, ma secondo me, perché ancora non ho avuto modo di chiedermelo, ma secondo me avrò un 25 anni da fare, anzi ne farò 26 l'anno prossimo, circa verso giugno, perché sono gemelli.
Raga, che paura.
È pauroso, vero? Perché sono io, mi conosco. Sono io.
È tutta vera quella storia dell'astrologia.
Giacomo, no, Federica crede molto nell'astrologia.
Sì, sì, una delle mie credenze principali.
Ma dovrei rispondere io. Io sono Federica e
c'è una confusione.
E credo tantissimo. E invece Giacomo crede nell'astrologia?
No, Giacomo non è che crede. Giacomo ha fatto un master in Olanda sull'astrologia. Sì, dove ha imparato a riconoscere i segni delle persone così. Difatti ci è riuscito, cioè infatti ci sono riuscita con Federica. E ho capito subito che era di giugno e della gemelli, perché è spaventoso. Non ho azzeccato l'età, solamente perché Federica ha delle occhiaie spaventose, perché stanca, ma sono sicuro che avrei pensato diversamente conoscendola al mattino, perché Federica è più giovane di quello che io penso.
Ops. Va bene.
È stata sicuramente il modo più originale.
L'esperimento sociale è stato.
Esatto, potremmo continuare così la puntata. Potrebbe essere un'alternativa, però
nuovo format.
Esatto, ce lo teniamo per un altro podcast, un'altra idea di podcast. Grazie, davvero. Allora, sono qui oggi Giacomo e Federica, che speriamo ritornino nelle loro personalità presto. Perché li abbiamo conosciuti in momenti separati, però sappiamo e si sono già anche iniziati a conoscere, quindi sanno anche loro di avere qualcosa in comune, qualche esperienza di viaggio in comune. Quindi non so, Vale, li facciamo introdurre loro la loro esperienza o la...
Sì, possiamo magari introducetela in maniera molto breve, perché così approfondiamo poi piano piano tutti i tassellini. E non so, chi vuole iniziare? Perfetto.
Va bene. Allora inizio, visto che prima hai iniziato tu. Sono Giacomo e ho 24 anni. E il mio viaggio che voglio raccontare in realtà è un viaggio che si è sviluppato e continua a evolversi, ma il viaggio effettivo è stato l'anno scorso e quest'anno, e sono stato in Kenya, a Nairobi, più precisamente in uno slum che si chiama Korogocho, per fini di volontariato. Questo è in maniera proprio macro. E invece Federica?
E penso che fosse questa la cosa che abbiamo in comune. Io, perché sono stata accanto al Kenya quest'estate, sono stata in Uganda, e anche io per motivi, cioè tra virgolette, di volontariato, nel senso che non era pensato e stabilito per essere un'esperienza di volontariato con un'associazione dietro, ma in pratica, insomma, l'obiettivo, cioè lo stato emotivo delle cose era quello. insomma, lo stato di partenza emotivo delle cose era quello.
Come siete partiti? Cioè, cosa avete utilizzato? Una, non so, una piattaforma, un'agenzia di volontariato, associazione di volontariato? Non so.
Io sono partita, ho trovato la famiglia che mi ha ospitato su Workaway. Mm-hmm. E non avevo mai usato Workaway, quindi in realtà l'ho scaricato. E mi sono iscritta e ho trovato la famiglia che mi ospitava. In realtà è stato... cioè, ci ho messo un pochino, insomma, spulciato un pochino le opportunità che c'erano. Poi alla fine ho trovato loro, ma nel momento in cui li ho trovati è stato super veloce. Nel senso che nel giro di 24 ore, 48 ore, dai, facciamo nel giro di 48 ore ci siamo parlati, ho comprato i biglietti, fine.
Molto bello.
Invece tu, Giacomo?
Io invece da un video YouTube. Da un video YouTube, ma in realtà è semplicemente stata la scintilla, questo video YouTube, che mi ha fatto conoscere questa associazione che si chiama Una mano per un sorriso for children. E nulla, mi sono candidato sul loro sito in maniera molto, molto semplice. Non avevo tante aspettative in realtà, perché comunque non avevo precedenti esperienze. E mi sono candidato e niente, mi hanno risposto e adesso sono qui a parlarne. Molto molto fiero, quindi questo è come ho scoperto.
Per un attimo quando stavi parlando hai detto non avendo precedenti, ho pensato stessi per dire non avevo precedenti penali, quindi mi hanno accettato.
non ne ho, per il momento.
Precisiamo.
Per il momento.
E come mai è nata in voi la voglia di partire? Cioè nel senso c'è stata una ragione dietro che vi ha fatto dire va bene, voglio fare un viaggio, ma voglio fare un tipo di viaggio particolare come magari può essere il volontariato, che secondo me non è... Cioè, nel senso, è un tipo particolare di viaggio.
Io quando ho deciso di in assoluto di partire, prima ancora di scoprire in che forma, prima ancora di capire dove, via dicendo, l'ho deciso in un momento molto stressante della mia vita. Cioè, ero in sessione, perché sono studentessa, quindi ero in sessione, ero stressata per anche agenti di contorno e via dicendo, e ho pensato, ok, vorrei lasciare tutto per un attimo e partire. E volevo fare qualcosa che si distaccasse del tutto da quello che studio, da quello che faccio nella mia vita nel resto del tempo, dai miei interessi, e in un certo senso, proprio per la situazione emotiva in quel momento, forse cercavo qualcosa che mi restituisse un senso diverso rispetto a semplicemente andare a vedere un posto e che mi restituisse qualcosa in più rispetto al turismo, che di per sé non mi affascina molto, anzi, diciamo, non mi affascina per niente. Diciamo
totalmente
pure che
d'accordo.
Lo disprezzo.
Totalmente d'accordo.
Lo schifo.
Sì, diciamo.
È stato un clima.
E quindi cercavo qualcosa di diverso e che mi, appunto, penso che l'espressione che racconta meglio sia che mi restituisse un senso più profondo rispetto al vedere basta. Non volevo vedere solamente, volevo toccare con mano e incontrare qualcuno e non solamente un posto.
È un po' un'esperienza comune che abbiamo, che è forse quella di, diciamo, non di schifare, ma di non preferire il viaggio turistico a fini turistici, che non è banale, perché voglio dire, ci vogliono anche viaggi turistici, è bello, però il senso del viaggio lo scopri andando in posti non turistici, facendo attività non turistiche, come dici tu, esattamente toccando con mano, anche in momenti in cui senti che è arrivato il momento per farlo, perché non arriva per tutti nello stesso momento, magari non arriva proprio, magari è precoce, quindi sono molto d'accordo sulla...
Sì, ma infatti non era per dire che sia sbagliato, ovviamente, farsi una vacanza, un viaggio, non lo dico in questo senso, e sono d'accordo col fatto che bisogna anche essere nella posizione, nel momento giusto, cioè bisogna sentire la necessità, non penso che sia una cosa che si deve fare per forza, infatti non mi piace neanche quella narrazione per cui figo, dovrebbero farlo tutti. No, secondo me lo fa chi sente la necessità in un particolare momento, è giusto che la segua, ma insomma aggiungere un'altra pressione alle cose che dobbiamo fare per forza mi sembra più eccessivo. Però sì, nel momento in cui invece la necessità c'è, penso che sia una cosa da fare.
Sì, non è per tutti, ma non perché chi lo fa è un supereroe o Madre Teresa di Calcutta, è semplicemente che chi lo fa è perché in quel momento se lo sente e sa che può dare qualcosa, perché non per forza in realtà poi alla fine si è davvero capaci, o perché poi hai la realtà che ti colpisce molto duro e inizialmente non sai se effettivamente riesci o non riesci. Però non è assolutamente vero che non tutti, e non ci deve essere questa pressione che ci sono tante persone che lo fanno, ma non per forza io devo farlo, non per forza io, come per tutto, no? Come l'università, cioè la pressione sociale che tutti devono fare per forza l'università, e non è assolutamente così. Quindi anche il viaggio, il tipo di viaggiare è tutto soggettivo.
Ma noi possiamo tipo farci delle domande?
Sì, sì, anzi. Perché
per esempio mi è venuto in mente di chiederti se anche tu hai avuto la sensazione in qualche momento, o prima di partire, la prima volta, se hai mai pensato tipo ma io cosa posso fare? Perché io mi sono trovata nella posizione di pensare, boh, io poi alla fine dei conti non so fare niente, no? E quindi non so fare niente, che cosa posso dare effettivamente?
Sì, ma io l'ho chiesto prima, me lo sono chiesto prima, me lo sono chiesto durante, me lo sono chiesto dopo, mi sono sempre chiesto, detto, ma io davvero non so fare niente, cioè poi dipende sempre da cosa uno alla fine davvero va a fare, no? Io non lo so fare, cioè non sono nato insegnante, perché alla fine poi magari dopo ne parleremo, ma io non sono nato insegnante, io non so insegnare, me lo sono sempre chiesto, quindi è una bella domanda, però è proprio questo, anche una sfida con se stessi, no? Che ti fa, veramente incuriosisce, e poi la sfida è che poi tu non lo fai per te stesso, quindi non sfidi te stesso, ma sfidi te stesso, ma che ha un fine molto più grande, quello di aiutare, diciamo così, che poi magari ti farò anche una domanda sull'aiutare.
Sensazioni contrastanti.
Esatto. Quindi in realtà questo è quello che penso, cioè sì, me lo chiedo, me lo sono chiesto, me lo chiedo e continuo a chiedermelo, perché io non penso di... penso che posso portare qualcosa, ma non so se effettivamente ne sono capace. Mm-hmm. Tu ti sei sentita mai capace effettivamente?
Ma no, io poi alla fine me lo chiedevo molto prima di partire, anche dopo aver preso i biglietti, no? nei mesi in cui tra l'aver deciso e l'effettiva partenza, pensavo sempre, cavolo, ma io sto andando là, ma effettivamente che cosa posso fare, che cosa posso dare? E qualche volta invece mi fermavo a pensare, cavolo, ma sono proprio una stronza, penso di andare là e poter effettivamente insegnare qualcosa a qualcuno. E mi sentivo, com'è la parola, tipo...
superiore.
Sì, no. Avevo questa sensazione. Arrogante. Sì, non volevo sentirmi arrogante, okay. No? Mi sentivo arrogante nel pensare, adesso vado là ad aiutarli. Perché poi rispetto al posto in particolare in cui abbiamo viaggiato, secondo me, cioè, c'è da riflettere di più, nel senso che andare in Centrafrica, andare in Africa in generale, è un po'... in un certo senso uno stigma, al contrario, nel senso che, no, che c'è questa cosa del... cioè, io odio questa narrativa dell'uomo bianco che va in Africa, va in Africa a portare la civiltà, no? Che era una cosa che mi metteva molto in crisi, e in effetti non è una crisi che si è conclusa dentro di me, ma la risposta a che cosa posso fare, che cosa so fare, che posso portare... mi è stata data dall'esperienza in sé, che invece mi ha restituito molto più di quello che io mai potrei dare, anche con tutte le capacità del mondo, no? E ho capito che semplicemente essere lì era quello che mi era richiesto di dare.
Certo.
Penso che dall'altra parte non c'erano aspettative.
Mm-hmm. Esatto. Cioè, io credo che sia una costante quella di comunque ricevere più di quanto si dà in questo tipo di viaggi. Poi chiamiamolo viaggio, che non è un viaggio ma è un'esperienza, è davvero tante cose, non è cioè una parola, è solo riduttiva, però il concetto dell'aiutare non mi piace, cioè ora non so, perché è un'emozione e spiegare per me le emozioni è molto complesso, però il concetto di aiutare è tanto nobile ma anche tanto esattamente arrogante. Pretendere di saper fare, non banalmente pretenderlo, ma andare lì e dire io insegnerò qualcosa, ma chi sono io, no? Io non ho nessuna competenza per farlo. Però poi ti rendi conto che per fare la differenza ci vuole davvero poco, non, l'esperienza non è quello che poi ti viene richiesto, non è l'insegnamento della matematica o dell'informatica, ma è quanto i bambini, ad esempio in questa, nel mio caso, vedono in te non un privilegiato, ma vedono in te una persona da cui possono prendere e da cui possono capire che esiste davvero qualcosa, e tu sei lì per poterglielo dire, no? Loro vedono in te, a differenza del maestro, perché loro hanno tanto rispetto nel maestro, quindi noi non siamo maestri che andiamo lì a insegnare o a fare finta che noi siamo più bravi, perché io non sono più bravo di un maestro, ma loro vedono in noi questa figura di ispirazione, mm-hmm. ed è questo quello che mi ha appagato, vedere in loro i loro sguardi come per dire: io voglio fare, io voglio vedere quello che tu vedi tutti i giorni, io voglio diventare quello che le persone come te sono, no? In un senso positivo della cosa, ovviamente. Quindi loro vedono una figura da diventare, ovviamente non in maniera arrogante. Mm-hmm. Quindi l'insegnamento poi un po' lascia il tempo che trova, l'informatica, la matematica, l'inglese, lascia il tempo che trova.
Sì, proprio il tempo anche ridotto, diciamo, rispetto alla... Non so quanto tempo sei rimasto.
Pochissimo, 2 settimane.
Ci sta.
2 settimane, sì.
Quindi l'abbiamo un po' introdotto, ma cosa facevate concretamente voi nel volontariato? Quindi abbiamo più o meno immaginato adesso, però non so, ne volete parlare un attimo, approfondire cosa...
Beh, mi sa che, cioè, da quello che ho colto, mi sa che facevamo una cosa abbastanza simile. Perché se tu facevi lezione di matematica e informatica...
Scopriamolo, scopriamolo.
Suspense. Non si vuole svelare questo ragazzo dalla felpa, dalla felpa rosa che sfida, che sfida la mascolinità tossica, è misterioso.
Io aspettavo l'annata in giugno che raccontasse prima di me.
Vero, l'altro confermo la mia nascita in giugno.
Incredibile.
Io lavoravo, insomma... stavo in una scuola, la famiglia che mi ospitava aveva creato questa scuola in un posto molto rurale. Tra l'altro la storia in realtà è molto carina, infatti ora la riassumerò. Loro sono una famiglia, sono marito e moglie, lui ha avuto la possibilità di studiare, ha studiato economia e management e si occupava di fare questo nella vita, gestiva delle aziende da remoto oppure qualche volta andava nella capitale. Quindi diciamo che rispetto alla media delle persone che vivevano intorno a noi... cioè loro erano più benestanti della media, difatti si potevano permettere di ospitare più di una persona alla volta, eccetera. E loro avevano questa campagna, questa terra, che usavano per coltivare come un piccolo orto, un po' lontana da casa, quindi comunque un po' più dispersa nelle campagne. E poi è arrivato il Covid e loro, andando nel loro orto, si sono trovati di fronte ad una comunità, quella che viveva intorno a questa campagna, che era molto in difficoltà. Hanno cominciato a parlare con queste persone e queste persone non avevano solo difficoltà di tipo pratico, ma hanno fatto presente che non c'era una scuola nell'arco di troppi chilometri e nessuno dei bambini che abitavano nei dintorni andava a scuola. E quindi Eddie, che è il nome del capofamiglia, diciamo, ha deciso di convertire questo loro terreno da orto a scuola. Ha cominciato a raccogliere fondi, ovviamente avendone anche le competenze, le skills. E ha cominciato a raccogliere fondi, ha costruito le prime classi, poi piano piano, passo alla volta, ha costruito anche un paio di dormitori per i ragazzi orfani e poi ha costruito altre classi e via dicendo. E alla fine sono riusciti a creare qualcosa di molto bello, cioè una scuola un po' dispersa dove però studiano circa 150-180 bambini. E ovviamente la scuola è molto improntata sulla comunità, quindi loro in realtà poi avevano anche una serie di side project rispetto all'inserimento lavorativo di giovani donne o giovani ragazzi, giovani uomini. Sono riusciti a far arrivare l'acqua attraverso la costruzione di un pozzo artesiano, quindi hanno fatto tantissime altre cose di contorno, perché poi la filosofia della scuola ovviamente era tutta improntata sul benessere del bambino, e quindi c'era tutta questa narrazione rispetto alla non violenza, che invece questi bambini a casa vivono molto, quindi al modo di rimproverare, il modo di approcciarsi rispetto ai bambini, il fatto che non si alzano le mani, che però è una cosa evidentemente eccezionale in Uganda e non è parte della norma, e tant'è che loro hanno dovuto specificarlo come tipo: occhio, non picchiare i bambini. Io ho pensato, ok, ci proverò. E quindi, insomma, c'è tutto, come dire, questo ragionamento intorno. E quindi sì, long story short, io ho fatto qualche lezione. Non ho fatto lezione, ho fatto una specie di piccolo corso con alcune classi di scrittura creativa. E poi ho fatto un paio di incontri, due o tre incontri con gli insegnanti.
In realtà, a parte molto molto bello, e ho compreso, cioè un po' ritorna, nel senso che tutto quello che dici, che la comunità che aiuta la comunità, si vede tanto, però nel mio caso invece è diverso, quindi è un'associazione italiana che ha, diciamo, base, ha un progetto a Korogocho, che è nello slum di Nairobi, ed è nato, e hanno costruito questa scuola al fianco della discarica di Dandora, che è una discarica gigantesca, dove le persone ci vivono, dove le persone ci mangiano, dove le persone fanno qualsiasi cosa. Ed è stata costruita ovviamente lì con un proposito, cioè quella di dare la possibilità di far vedere alle persone che, ai bambini soprattutto, non alle persone, ma anche alla famiglia, perché i bambini, se non vanno a scuola, è perché devono aiutare i genitori, devono aiutare la famiglia, ma certe volte sono da soli, perché tante volte una famiglia non ce l'hanno, e quindi l'unica cosa che hanno è quella di lavorare in discarica. Quindi l'obiettivo di Una mano per un sorriso, For Children, è stata quella di creare questa scuola, di migliorare la struttura di una scuola locale, e di creare proprio un percorso che va dal playground, quindi da bambini che praticamente hanno iniziato a parlare, hanno iniziato a camminare, fino alla classe ottava, che adesso in Kenya diventerà la classe nona, l'ultima classe, spero di non dire un'esattezza, ma circa 15-16 anni, e di fargli fare un percorso completo. Le scuole nello slum ci sono, quindi non è l'unica scuola, ma sono le strutture ad essere ovviamente, cioè, l'associazione ha costruito con i fondi, di donazioni, con i fondi del 5 per 1000, ha costruito questo centro bellissimo, polifunzionale, so bene come dirlo, ma è davvero tante cose. È la casa dei volontari, è classe di informatica, sono classi di informatica perché ci sono tante classi, c'è la palestra che è anche adibita a fisioterapisti del posto, fisioterapisti qualificati del posto, che curano e fanno fisioterapia a bambini che hanno problemi di tanti tipi, problemi fisici, problemi mentali, cosa che, non so, è un tabù, è un grossissimo tabù.
Sì, sì.
Ci sono storie raccapriccianti, ma...
Tremende.
Però per fortuna noi raccontiamo sempre quello che è. E queste storie, per fortuna, si sono, grazie a Paola, che è la presidente, Paola Viola, presidente dell'associazione, questi bambini, le famiglie dei bambini hanno svoltato la vita. Questo ovviamente tutto in maniera assolutamente gratuita, tutto a carico dell'associazione, le famiglie dello slum possono andare lì e curare i propri bambini. Però cosa ho fatto io? Io ho fatto lezioni di informatica. In realtà lezioni di tante cose, no? Lezioni di gym, quindi di palestra, lezioni di basket, cosa che io ovviamente non sono per niente capace, ma era il gioco, no? È tutto imparare a rispettarsi nel gioco, col gioco, quindi anche tante attività noi le chiamavamo clown terapia, ma la clown terapia non è una lezione, non è una classe, è un metodo di approccio al rispetto, alla fiducia tra di loro nel gioco, giocando. Quindi in realtà erano tante attività, però sì, diciamo, con la figura, diciamo, ero la figura dell'insegnante, ma ovviamente non mi ci sentivo per niente, ero uno dei bambini che giocava con loro e si divertiva con loro, quindi questo è quello che ho fatto. Poi comunque anche aiuto agli insegnanti a, diciamo, procurare tanto materiale in modo tale che possano insegnare anche quando noi non ci siamo, perché ovviamente, così come dicevamo prima, l'aiuto è fino a se stesso. Se io vado lì per due settimane, io volontario vado lì per due settimane, faccio la lezioncina di informatica, poi torno e poi una lezione di 2 settimane a cosa serve? Non serve a niente. Quindi è dare la possibilità a questi bambini poi di continuare in maniera, diciamo, con insegnamento di qualità. E basta. Potrei parlare per tantissimo tempo, ma basta.
No, no, ma è molto bello anche vedere come, diciamo, siate molto connessi senza che lo sapessimo così tanto, e vale su molte esperienze, anche visioni e prospettive. E detto che avete descritto, hai qualche domanda?
No, no, volevo dirti che anche secondo me abbiamo fatto esperienze più simili di quanto pensavate o pensavamo, perché io non avevo idea.
Sì.
Perché io ritrovo un sacco della mia esperienza e dei miei pensieri in quello che lui sta descrivendo, tant'è che stavo prendendo appunti, non so se hai notato la serietà con cui ti stavo ascoltando.
Sì, 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 voi sì, non vedete, ma
notato,
io ho visto.
Sì, è diventato un po' paonazzo, lo sì, diciamo sì. Per gli ascoltatori color che felpa. Non ti possono vedere. No, e quindi dicevo che, insomma, un paio di frasi che hai detto mi hanno risuonato particolarmente, per esempio il fatto che la mia scuola non era l'unica, cioè ci sono le scuole, ed effettivamente se te vai in Uganda la cosa che ti sorprende è la quantità di scuole che ci sono, che è proporzionale alla quantità immane di bambini che ci sono, che è la cosa che mi ha impressionato di più, cioè la prima cosa che mi ha impressionata quando sono arrivata nel villaggio è stata il numero di bambini che c'erano per strada, il numero di bambini che sbucavano da qualunque posto, qualunque anfratto, dalle finestre, dai vicoli, dalle bancarelle, correvano in bici, ti salutavano, ma erano tantissimi. E la scuola pubblica in Uganda, a quanto pare c'è, non riesce ovviamente a gestire quel numero di bambini, ovviamente funziona malissimo, come uno si possa immaginare, nel senso che non hanno strutture, non hanno servizi, non hanno insegnanti, non hanno soldi, quindi ovviamente è un servizio, diciamo, scadente. E le scuole private fioccano, e di solito chi riesce a permettersi perlomeno la retta manda non tutti i figli, perché ne fanno troppi, ma 2 figli a scuola, no? E gli altri per strada. E invece la scuola di Eddie, e immagino anche la scuola dell'associazione in cui ha lavorato Giacomo, sono gratuite o quasi gratuite, e quindi ovviamente vanno incontro a quelle situazioni in cui la scuola non ce la si potrebbe permettere altrimenti. E anche in questo caso, perlomeno per me, ovviamente la scuola, anche volendo venire incontro alle famiglie, non riusciva a fare scuola a centinaia di bambini così a caso, quindi qualcuno pagava, qualcuno no, a seconda delle possibilità, proporzionalmente alle possibilità, ma non si riuscivano a prendere tutti i bambini che ne avevano bisogno, quindi magari avevamo bambini che erano fratelli e sorelle, però di famiglie con 8 figli. E ovviamente pensare di prendere 8 figli a famiglia, insomma, sarebbe poco, cioè non è praticabile, no? E anche un'altra cosa che hai detto che mi è risuonata molto è il fatto che i bambini sono da soli. Ed è vero, non necessariamente in senso triste però. Cioè in senso triste lo possiamo anche immaginare, che i bambini sono effettivamente soli, sono lasciati totalmente a loro stessi. E quindi c'è la parte negativa di questo che immagino, possiamo immaginare tranquillamente. La parte positiva di questo è che i bambini sono indistruttibili, sono tipo dei piccoli supereroi. Sono pieni di energia, non si fanno male mai, e sono brillanti, no? Cioè proprio tu li vedi che emanano luce in qualunque cosa che fanno, no? E lo vedi che sono grandi, cioè ci sono bambini che si prendono cura di bambini un po' più piccoli di loro, e quindi insomma è impressionante la loro
responsabilità che hanno da subito. E subito è davvero subito, cioè noi abbiamo responsabilità 14-15 anni, forse iniziamo a stare da soli a casa, loro a 3 anni, non scherzo, 3 anni, forse 4, diciamo così, camminano col fratellino, lo portano a scuola in braccio, giocano per strada, chissà dove abitano, chissà, e loro sanno dove è il loro posto, sanno cosa fare, sanno più o meno non farsi male, sanno giocare, ed è una gioia, ed è una gioia vederli. Veramente una gioia vederli, che magari questa cosa adesso la sentiamo sempre, ma le nostre strade sono letteralmente vuote adesso, le nostre villette sono vuote, non si gioca più, si pensa a tantissimo altro, magari di futile, di banale, ma vederli davvero riempiva il cuore, perché la voglia di fare è esattamente questo, cioè vedevi i bambini brillanti, li vedevi che avevano voglia di fare, glielo leggevi negli occhi.
Ed e poi c'erano pure sì. bambini rompipalle, ovviamente.
Tantissimo, tantissimo.
Se non vogliamo descrivere i bambini africani, non sono tutti brillanti, ci sono anche i bambini rompipalle.
Sì, 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 assolutamente.
Sono
sì. più sono brillanti,
rompipalle.
Sì, sì, sì. Vabbè, più sono brillanti e più ti rompono, certo, certo, assolutamente sì. Tutti, tutti.
E invece adesso, parlando invece della partenza, quali sono state le vostre sensazioni una volta arrivati lì? In realtà Federica un po' le anticipate, cioè vostri ricordi delle vostre partenze, che siano queste appunto prima effettivamente dell'aereo, che anche appena arrivati lì, e ricollegandomi a questo anche... No, dai, ve la faccio dopo quest'altra. Quella
del suspense, pure sulle domande. Noi
cavolo,
oggi.
Hanno cominciato anche loro. Adesso si uniscono a Giacomo.
Va bene, allora, come esperienza di arrivo, diciamo così. Allora, io non ero mai uscito dall'Europa. Quindi è stata la mia prima volta fuori dall'Europa, la prima volta... ho fatto il visto per la prima volta, ho usato il passaporto per la prima volta. Quindi, diciamo, tutto un po' col botto. Ho fatto una parte di viaggio da solo, poi ho trovato altre persone, altri volontari che partivano da Roma. E poi io penso, faccio una piccola parentesi su cui magari si aprirà una parentesi colossale, è che questa è una cosa che secondo me è un fatto, cioè che le persone che hanno questa voglia o hanno magari fanno la tua stessa esperienza, diciamo, si conoscono già o è connessione, diciamo, dal primo momento. Come già se ti conosci da subito. Cioè, questa è proprio una cosa che ho notato. L'ho fatta più volte, questa esperienza, è successo più volte. È come se ci fosse questa passione, chiamiamola passione, chiamiamola voglia, come la vogliamo chiamare, che ti unisce e ti... Fa bonding subito, cioè è incredibile. Però chiudiamo al volo questa parentesi dicendo che è stato molto bello, perché ho conosciuto queste persone che sono venute con me ed è stato molto divertente, perché all'aeroporto di Nairobi di notte, anzi mattina molto presto, ovviamente noi non avevamo idea, noi avevamo solamente la foto della persona che ci sarebbe dovuta venire a prendere. E per noi era molto complesso, perché usavano tanto le mascherine, erano tutti incappucciati, perché comunque noi siamo stati a luglio l'anno scorso, quindi la prima esperienza è stata l'anno scorso, e faceva freddo, quindi lì era inverno ed erano tutti incappucciati. Ovviamente non vedevamo nessuno, non lo riuscivamo a riconoscere. Dopo 10 ore di aereo eravamo devastati. E vabbè, la mia storia finisce che saliamo su un taxi. Ovviamente noi sarebbe dovuti a prendere un uomo. Siamo saliti sul taxi di una donna. E...
discriminazione di genere, assolutamente.
Mettiamocele tutti. Sì, sì, sì.
C'è tutto,
non ci facciamo mancare niente. E chiudiamo il podcast a questo punto. e niente, saliamo sul taxi di una persona che ovviamente non sapeva... non aveva la minima idea di dove accompagnarci. Poi siamo scesi subito, per fortuna, ed è tutto andato a posto, per fortuna. Questa è stata la prima esperienza.
Cioè, poteva essere un finale drammatico.
Un inizio e una fine drammatica in pochissimo tempo, sì.
Interessante.
Sì, sì, sì. Questo per dire che se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Sì,
sponsor,
due volte. Sì, sì.
Bello. Io non era la prima volta che andavo fuori dall'Europa, non era la prima volta del passaporto, però era la mia prima volta totalmente sola, perché avevo fatto altre esperienze di volontariato in passato, in gruppo, e invece questa volta ero totalmente da sola, il che da una parte mi eccitava molto, perché mi sentivo molto wow, figo, poi però insomma proprio quando ho cominciato il viaggio pratico ho pensato, oh mio Dio, quante cose potrebbero andare storte. E invece no, per fortuna no, il viaggio è stato lunghissimo. Perché da Milano in Qatar, dal Qatar in Uganda, voli comunque ognuno di circa 6 ore, quindi insomma voli importanti. Io sono arrivata pomeriggio, verso le 4 di pomeriggio, luce. A me è venuto a prendere Eddie con un suo Julius, un suo amico, Eddie, perché quel giorno lui rimaneva nella capitale, quindi mi ha messo in macchina di Julius e mi ha detto buon viaggio su questa strada non strada dell'Uganda che Google Maps mi dava 2 ore. Ci abbiamo messo quasi 6 ore a percorrerla, ma non solamente per la strada ma anche per il traffico allucinante, e quindi intanto era buio.
Famosissimo African time.
Sì, famosissimo African time, cioè no time in pratica. Cioè loro proprio Einstein, capito? Arrivata là era buio, i bambini erano già a nanna, quindi ho incontrato la mamma che si chiama Eva e il fratello di Eva che viveva con noi, che era Agri, un mio coetaneo. Li ho incontrati molto velocemente e mi hanno detto guarda quello è il tuo letto, e purtroppo si è andata la corrente quindi non c'è. E ho detto vabbè, fa niente. E, è finita l'acqua. Ho detto va bene, non fa niente. Ma per caso avete una bottiglia d'acqua di quelle sigillate da bere? Hanno detto no. E io ho detto va bene, non berrò. perché intanto avevo finito la mia acqua nelle 6 ore in macchina. E quindi insomma sono arrivata, è stato un inizio col botto, anche il mio, perché insomma no acqua, no corrente, no acqua da bere. Mi sono messa nel letto con le mani incrociate sul petto, tipo
bar,
ho detto vabbè, ci vediamo domani.
Sì.
E quindi è stato intenso. Poi da un punto di vista emotivo, adesso senza le battute, è stato intenso arrivare là e effettivamente non avere nessun contatto, perché ovviamente non avevo neanche la scheda telefonica, quindi non avere nessun contatto con la tua vita. In assoluto, le tue persone, le persone che di solito avvisi quando arrivi, tipo ciao mamma sono arrivato, tutto a posto nonna, vai tranquillo, no? E invece no, il mio ultimo contatto con le persone qua in Italia era stato appena atterrata, prima di uscire dall'aeroporto, perché poi da là in poi non c'era più connessione, no? E quindi quello è stato impattante, lo sarebbe stato di più se non fossi stata stanca morta, e invece mi sono addormentata praticamente subito perché ero stanca morta.
Quindi il consiglio è quello di non dormire,
tantissimo. Fare un viaggio più lungo possibile. Sì, sì. Scegliersi un compagno di viaggio, oppure scegliersi un compagno di viaggio tipo di quelli che russano o parlano nel sonno, di modo che tu non ti possa addormentare neanche in aereo. Quando arrivi là sei devastato.
Vai direttamente a nanna.
Sì, e anch'io però non sono rimasta sola. Nel senso che dopo una settimana dal mio arrivo io non avevo idea. Perché poi Eddie non era proprio organizzatissimo, quindi a un certo punto arrivava gente, lui accetta tutti, quindi... E sono arrivati 2 ragazzi, anche loro italiani per puro caso, di quelli che tu non avevi, questa spoiler alert politicamente scorretto, non te l'aspettavi che arrivavano, perché erano 2 ragazzi della Bocconi, no? Quindi 2 persone che non ti aspetti in Uganda, no? Cioè, non arriveranno mai in Uganda perché non arrivano proprio startup per sfruttare
l'ugandesimo. le risorse del posto.
E invece ovviamente no, sono arrivati questi 2 ragazzi molto simpatici con cui ho legato molto da subito. Perché sono d'accordo con la sensazione di quando arrivi là a un certo punto sembra che ti conosci da una vita dopo 24 ore, no? Anche meno di 24 ore. E io me la spiego molto come un non ci conosciamo, non importa se ci staremmo simpatici, forse no, in un'altra situazione, ma in questa situazione c'è qualcosa di molto più profondo della mia personalità, della tua personalità, dei miei interessi, dei tuoi interessi che ci sta legando. Diciamo, per dirla in maniera troppo semplice, sarebbe è nella difficoltà che stiamo vivendo che si crea quel legame, e forse sono anche legami diversi, non più forti, meno forti, ma diversi rispetto agli altri che trovi nella tua vita. E quindi sì, anche io ho avuto la sensazione del ti conosci da subito, perché in quel momento insomma si è insieme contro, non contro, tra virgolette contro, si è insieme all'interno di una situazione particolare.
Tutti con lo stesso obiettivo.
E poi è anche bello, è interessante vedere ma le aspettative di queste altre persone com'erano, la loro reazione rispetto ad alcune cose com'è, differente rispetto alla mia, eccetera, eccetera. E poi, giusto per concludere con la casualità assurda di quel viaggio, è che alla fine, quando io stavo per andare via, è arrivata una quarta persona, una ragazza, altoatesina. Quindi sempre italiana.
L'abbiamo vista.
Per gli ascoltatori ho fatto delle virgolette silenziose.
Questo per dire che non importa che facciate la Bocconi, non importa quanto viziate possiate essere.
Esatto, non importa quanto viziati siete, non avete scuse.
Non avete
portate
scuse.
Il vostro culo in Africa, cazzo.
tutti possono farlo. Io sembro quello serio, sono la persona meno seria sulla faccia della terra, però Una felpa rosa. Una felpa rosa.
Devi compensare la poco serietà.
Esattamente, esattamente.
Ti senti, cioè, capito, responsabile.
Mi sento responsabile.
Se ti lasci andare anche tu diventa un circo.
Sì, il Far West.
No,
il
la
far
verità
west.
È che è tutta colpa tua, perché il fatto che tu sia così serio, sta anche parlando con un'addizione particolare, ma anche dal vivo lui è estremamente posato. E, cioè, ne parla come un gran veterano di una vita, di esperienze, no? Di condividi, quasi un prete. E no, quasi un prete. Sai dei preti quelli che fanno con la voce molto calma?
Sì.
Ti viene da chiamarli padre anziché, anziché don, no? Lui non è un don, lui è un padre.
I miei amici mi prenderanno talmente in giro, diranno: ma tu sei questa persona che stiamo sentendo?
Sì, poi capito, assume tutto un significato rispetto alle cose che abbiamo detto prima, perché ora immaginarti come un padre e anche con la felpa rosa di qui sopra è tipo una di quelle coperture per uomini gay in sì. Italia che... non avendo alternative, sì.
Finita la vita del podcast in questo
quindi
momento.
La verità è che la tua serietà ecclesiastica mi sta portando a dire troppe stupidaggini. Io, in onore di Giacomo, creerei, se fossi in voi, per il futuro del podcast, il premio Giacomo a chi dice la frase più da pre, cioè chi fa la frase più, no? Sapete quelle frasi motivazionali molto fighe, tipo sì. La vita è... Non lo so, ma non mi... Puoi dirla tu.
Una scatola di cioccolatini.
Sì, sta a te, cioè, non importa quello che ti capita, sono tutti buonissimi. No, così, una cosa del genere. Fate il premio Giacomo per la frase più ispirazionale del podcast.
Dalla persona da cui me lo aspettate di meno, però. Sì, sì. Che sono io.
Prima, adesso facciamo questa gara. Vediamo se fino alla fine della puntata chi dice la frase più effetto di tutte. Adesso
mi impegno ancora di più.
Vai.
Bene.
Come capito in queste situazioni, non capito sempre in questa situazione.
E, parlando invece del vostro bagaglio, ricordate di aver portato con voi qualcosa di particolare, sia all'andata che al ritorno, cioè qualcosa che è di singolare. È una domanda che facciamo ad ogni puntata e quindi vi riproponiamo. Non fate finta di essere sorpresi di questa domanda.
Lo sapevate, cioè è l'unica cosa che vi diciamo.
Avevo capito male, pensavo la domanda fosse un oggetto significativo del viaggio.
Va bene lo stesso.
Ok.
Adesso io faccio ridere.
Vai.
Io ho portato una. Posso fare pubblicità? Tanto una pianola Casio da 20 kg più supporto di 10 kg. Ho portato da solo.
Una scelta intelligente.
Per viaggiare leggeri.
Però questa è la
Ma
seconda
l'hai
volta. L'ho
imbarcata?
No, l'ho portata sulle spalle tutto il tempo.
Cioè, avevi un bagaglio gigante in aereo?
Poi l'ho suonata.
In aereo?
Sì.
Vabbè, pensate quanto lo amavano. Cioè, le persone intorno a lui che lo amavano. Mamma mia. No, però, serio, cioè, nel senso, era grande il tuo bagaglio per entrare in aereo così?
No, l'ho imbarcata.
Cavolo, non hai paura che si rompesse tutto?
Sì, però è arrivata.
Ma pensa a portarti 20 kg, no, 30 kg in tutto di roba per arrivare là che non funzionava
sì.
più.
Sì, poi io ho portato tipo due felpe, due calzini e una pianola da 20 kg. Casio,
bello però.
Ripetiamo.
Ma posso chiederti perché? Cioè, ora davvero sono interessata.
Ora la rendo meno divertente, semplicemente perché ci sarebbe dovuta essere, e c'è stata, una classe di musica, e a quanto pare io, il sottoscritto, ero stato ritenuto forse una persona non seria, ero solo perché ero l'unica persona che ci sarebbe ritornato, che già la presidente conosceva, e quindi ha detto: Giacomo, vuoi portare una pianola? Sì. Ok, ti sto spedendo. Io pensavo fosse, non so, conoscete le melodiche, esattamente, dove tu soffi, che sono grandi quanto un avambraccio. No, è arrivato a casa questo pacco colossale e quindi l'ho portato.
Io ti voglio immaginare, dalla partenza da casa tua all'aeroporto, costo coso enorme.
Allegheremo una foto.
Perfetto, grazie.
Cioè, ti senti quelli che viaggiano come un po' fricchettoni, viaggiano con la chitarra in mano? Lui con la pianola. Lui con la pianola nello zaino.
Ringrazio il mio coinquilino.
Un altro livello di fricchettonaggio.
Ringrazio il mio coinquilino che mi ha aiutato a portarla fino al trenino per Fiumicino. Poi da lì è stato tutto sulle mie spalle.
Pazzesco.
Qual è stato il tuo oggetto, Federica?
Ma io di roba particolare, cioè particolare non ordinaria, tipo una pianola. Adesso ormai, cioè, come faccio a rispondere a sta domanda se c'avevi la pianola nello
io
zaino?
Io ero serio.
Cioè. In particolare non avevo nulla, perlomeno all'andata non avevo nulla di particolare. Cioè un bagaglio, diciamo, molto normale, molto basic. Al ritorno ho comprato tanto tessuto, perché c'era tutto un commercio particolare di tessuti fichi loro, no? E penso, non so, questo e il tè, che coltivavano in Uganda, questo ho portato via, però un oggetto significativo che invece ci ho pensato adesso per 2 settimane, quindi lo dico, è stato un libro che mi ha regalato la mia ragazza prima di partire, perché sa insomma che a me piace leggere qualcosa che ha scritto qualcuno del posto in cui sto andando, cioè anche una cosa che cerco di fare sempre, e ovviamente la letteratura ugandese è poco conosciuta, poco tradotta, io non conoscevo nessun autore ugandese, e però lei mi ha trovato un romanzo di una scrittrice ugandese e me l'ha regalato, io l'ho letto, cioè me lo sono portato in viaggio e l'ho letto nel tempo in cui ero giù, in quel mesetto in cui ero giù, e è stato molto bello, intanto perché mi ha fatto scoprire un sacco di cose e mi ha fatto entrare nella cultura, e poi era divertentissimo perché ovviamente ogni tanto ritrovavo delle parole o delle cose, dei cibi che avevo magari mangiato il giorno prima o sentito, mi avevano insegnato, e quindi ero super emozionato, dicevo, ah sì sì lo so no, leggendo il libro. E poi questo è stato molto significativo perché mi ha tenuto anche compagnia nel tempo in cui ero sola, perché mi ha anche aiutato a staccare un attimo in dei momenti in cui avevo bisogno di pensare a qualcos'altro, insomma. Beh, quindi concentrarmi sulla storia del libro era importante.
Allora, abbiamo in realtà una domanda io e Luce un po' particolare. Visto che comunque avete avuto la possibilità di incontrare, penso, un sacco di persone che hanno incrociato questa esperienza e reso anche unica questa esperienza che avete condiviso e appunto fatto, c'è qualcosa che vi è rimasta impressa? Qualche persona, qualche storia di qualcuno che vi è rimasta impressa, sia a livello magari divertente o magari a livello totalmente più tipo romantico, o comunque tipo...
Sì. Senza pensarci, sì. Ed è la storia di un bambino che si chiama Joseph. E Joseph è cresciuto fino a un'età che non ricordo, devo dire la verità, non lo ricordo. È stato in discarica tutta la sua vita. Con dei genitori che non si interessavano di lui e quindi provvedeva per se stesso circa una decina d'anni, anche meno in realtà, anche meno, e raccoglieva, mangiava, faceva tutto nella discarica e lavorava per qualcuno. E un giorno io non ero lì e l'associazione con alcuni volontari, Paola, la presidente, con alcuni volontari sono entrati in discarica, che è una cosa che fanno molto frequentemente, nonostante sia una delle cose più complesse che si possano fare, perché è molto complesso entrare nella discarica, perché è gestita da tante persone con cui non è semplice comunicare. Quindi hanno trovato questo bambino mentre giravano nella discarica. Ovviamente girare nella discarica non è perché è bello girare nella discarica, ma il fine è sempre quello di trovare delle persone, trovare dei bambini, perché si sa che ci sono dei bambini lì dentro che lavorano, e tirarne quanti più fuori possibile e portarli a scuola. E hanno trovato questo bambino, la faccio molto corta, hanno trovato questo bambino e nulla, diciamo, l'hanno trovato e le persone del posto, cosa che lì sono in realtà molto diffidenti, nella discarica intendo, sono molto diffidenti, hanno letteralmente chiesto, pregato all'associazione di prendere e di far uscire questo bambino dalla discarica, perché non stava bene, perché non lo meritava, non lo merita nessuno, però per loro questo bambino aveva qualcosa, doveva uscire, e non ci hanno pensato un attimo. Pomeriggio stesso hanno preso questo bambino, hanno preso la mamma, hanno chiesto se questo bambino potesse andare a scuola, e Joseph adesso va a scuola da 2 anni, non parlava inglese, non parlava assolutamente inglese, parlava solo lo swahili, adesso parla inglese, era un ragazzo bambino, era un bambino totalmente timido, ovviamente non aveva persone con cui giocare perché lui era diventato adulto a nemmeno 10 anni, e invece adesso è uno dei bambini più attivi della scuola, di più dispettosi.
È un rompipalle,
ma Joseph è la storia, è una delle storie più incredibili che io abbia sentito. Non sono riuscita sicuramente a spiegarlo bene e a renderlo, ma l'ho visto all'inizio e l'ho incontrato quest'anno ed è stata un'emozione incredibile Quindi questa è un'emozione che porto a casa e che riesco a condividere.
Ah, vedi, bello il fatto che tu hai vissuto due momenti diversi.
Sì.
A distanza di un anno.
Li ho visti crescere.
Ah sì, ma hai intenzione di tornarci?
Certo. Certo, certo. Beh, è un po' il discorso che facevamo prima, no? Due settimane e poi giusto per dire ah, è bello, sono stato in Africa due settimane. Ovviamente non è questo il senso è anche quello di continuare un percorso con tanti volontari, e un'associazione che si sta espandendo, e sta migliorando ogni giorno. E quindi sì, l'obiettivo è sempre quello di migliorare, quello di continuare ad andarci e di vedere tutti i miglioramenti che sono incredibili, incredibili.
Sì, io ho fatto tantissimi, cioè ho conosciuto tantissime persone, perciò è difficile districarsi tra... Sì, non mi viene tra l'altro in mente una storia come la storia di Joseph, no? Una storia del genere. Ma le persone che ho incontrato mi sembrano, ora che ci sto pensando, mi sembrano tutte pazzesche e significative. E non so se fosse una questione di... In quel momento sarebbe stato significativo qualunque cosa o se effettivamente fossero tutti speciali come io me li ricordo. Probabilmente no, non sono tutti speciali come me li ricordo, ma in quel momento erano tutti speciali per me. E, anche perché il viaggio ha avuto delle difficoltà per me che non sarebbero state superabili se non fosse stato per le persone che c'erano. Che quindi poi alla fine dei conti sono stati l'unico motivo e l'unico motore della mia esperienza lì in Uganda. E però tante storie, tante persone belle, ne nominerò due, che sono un fratello e una sorella, vivevano a casa con me, perché erano il fratello e la sorella della mamma, perché poi ho scordato di dire che in Uganda sono tutti giovanissimi, cioè proprio tutti super giovani, e questa famiglia dove vivo io, che comunque avevano avuto il tempo di lui di studiare, di mettere su casa, di fare tre figli, di aprire una scuola e, prima ho scordato di dirlo, di aprire una chiesa. E lei aveva 28 anni e lui 30. Sì, quindi erano praticamente quasi i miei coetanei. E appunto a casa con noi vivevano anche un fratello di lei, che aveva 23 anni come me, e una sorella di lei che aveva 9 anni, quindi era una bimba. E queste due persone sono state due persone fondamentali del mio viaggio là, con cui ho legato molto. Lui si chiama Agri ed è un ragazzo super particolare. Sa fare un sacco di cose, sempre super energico, sempre super motivato, con un sacco di interessi, con un sacco di idee molto precise sulle cose importanti della vita, su qual è il suo obiettivo di vita, sul perché lui vive, quali sono i suoi doveri, qual è la sua idea di Dio, della fede, dei soldi. Aveva un'idea molto precisa di tutto, dell'amore, che lui era un romanticone, voleva sempre parlare d'amore, di matrimonio, insomma, perché amore e matrimonio nella sua testa coincidevano. E lui è stato un grande, perché era una persona dal cuore gigante e gentilissimo, disponibilissimo, che se non aveva niente in un certo momento te lo dava lo stesso, e sempre pronto ad aiutare, ma anche aiutare, cioè anche supportarti da un punto di vista proprio emotivo, no? Non mi ricordo proprio l'inizio, c'erano stati dei momenti un po' così per me e lui mi aveva portato a fare una passeggiata. E per così per parlare, per staccare. Sono state diverse notti in cui si è messa a dormire fuori dalla mia porta per farmi stare tranquilla.
No, mi sembra che tu stia parlando di un signore. Cioè, mi sembra che tu stia parlando di un, non so, di un trentenne. Quanti anni aveva?
23, eravamo coetanei. Però ovviamente non era questa la sensazione. La sensazione era che lui fosse notevolmente più grande di me.
Lucia, hai detto che è un signore e poi hai detto 30 anni.
Non lo so, ma perché poi mi ha detto che l'età media lì è molto bassa. Stavo per dire 40, però poi l'ho cercata di ridimensionare nella media africana.
Però alla fine tutto torna, no? Cioè sono già adulti all'età di 8-9 anni, quindi già 23 anni sono molto più avanti, molto più avanti. Madonna. Ed è verissimo, è vero.
Sì, tra l'altro, per dare qualche numero rispetto a quello che diceva Lucrezia, in Uganda solo il 20% della popolazione ha più di 30 anni e quindi l'80% della popolazione è tra i 0 e i 30, che vuol dire che non sono giovanissimi, l'età media è 16 anni, in Italia l'età media è 45, giusto per dare un riferimento, quindi ovviamente sono giovanissimi. E lui sembrava, se lui sembrava più grande di me, perché aveva una prontezza, un modo di muoversi nella vita che aveva tutta un'altra sicurezza. Cioè, il suo modo di muoversi nella sua esistenza era sicuro, convinto, però era anche molto sognante, cioè aveva un sacco di progetti, un sacco di sogni, aveva questo quaderno su cui scriveva i film che voleva realizzare, cioè in cui scriveva la sceneggiatura dei film, aveva un quadernetto con le canzoni che scriveva, che poi effettivamente alcune le ha anche registrate, aveva creato questo gruppetto di ragazzi di strada che per toglierli dalla strada li faceva ballare, era bravissimo a ballare, e sognava di costruirsi un futuro grandioso, voleva essere, tanto vabbè, voleva essere una star, va bene, ci sta, però voleva anche avere un lavoro, fare casa, voleva costruirsi una casa, stava lavorando per guadagnare soldi, per costruirsi la casa, quindi era una persona molto interessante, anche con cui parlare. E sua sorella, che appunto era Hope, si chiamava Hope, e ha 9 anni, che era dolcissima, cioè una dolcezza sconfinata, mi prendeva per il culo tantissimo, perché appunto io prima di partire avevo un po' paura dei topi, arrivata là ne avevo di più, e quindi lei mi prendeva...
Confermata la paura.
Mamma mia. E lei mi prendeva in giro, no? Sapete quando te sei seduto, stai in giro, e lei mi toccava il braccio e mi diceva, oh, guarda, c'è un topo. E non era vero, no? Solo per farmi spaventare. E quindi mi prendeva in giro, però abbiamo legato subito, perché il suo compito in casa era quello di fare i piatti la sera, o di fare la lavatrice, tipo, cioè lavare a mano i panni. E lo faceva da sola, e lavava da sola la sera tutti i panni della giornata, spesso senza la corrente, perché andava via sempre ovviamente quando era buio. E quindi poi dal primo giorno in cui sono arrivata facevo questo compito con lei. Quindi quando ero a casa la sera facevamo insieme i piatti, in quel momento parlavamo, cantava le canzoni, cercava di insegnarmi le canzoni in Luganda, che è la loro lingua. E io fallivo miseramente, lei si divertiva, quindi ovviamente insomma era un win-win. Io mi divertivo, mi piaceva ascoltare lei che cantava, e lei si divertiva perché non riuscivo a parlare in Luganda, no? E lei è anche stata una persona importante che mi commuoveva molto, perché anche lei era grande, però poi se tu la guardavi agli occhi, cioè, ti rendevi conto che era una bimba. E io una volta le ho chiesto a te che ti piace fare, e lei mi ha risposto, boh, mi piace giocare. E non giocava mai, perché c'era sempre qualcosa da fare. Il bagnetto del bambino piccolo, il bucato, eccetera. E quindi quando lei mi dava certe risposte così semplici, mi bloccava.
Sì, certo, perché uno può magari un po' pensare che ti stupiscano delle cose gigantesche, ti stupiscano magari che abbiano dei sogni molto grandi, quando in realtà le cose sono molto più semplici. La cosa che ti stupisce è proprio quanto sono semplici e quanto apprezzano la semplicità. E quella è la cosa che poi ti fa aprire gli occhi e dici... È questo il senso, è questa lo scopo della vita, la semplicità, vivere con poco ed essere felici. E te lo insegnano.
Sì, sicuramente ti insegnano tanto rispetto alle nostre valutazioni su quello che è importante e quello che non è importante. Questo non c'è dubbio. Però insomma, a me fa anche piacere che tu ci sia andato 2 volte, perché a me piacerebbe molto tornare. E a loro anche piacerebbe molto che io tornassi, che tutti, insomma, quelli che ci sono stati tornassero. E lei mi ha spezzata una sera, una delle ultime sere in cui stavo per partire, lei lo sapeva, mi ha spezzata totalmente, perché si è avvicinata, che anche lei era molto timida, e mi fa, e se potevo lasciarle qualcosa di mio per ricordarsi di me. E che lei avrebbe cercato qualcosa di suo, perché aveva paura che io mi sarei dimenticata di lei e che non mi sarei più ricordata. E sì, ovviamente questa cosa mi ha devastato.
Quando loro non sanno che tu li porti per tutta la vita con te, e gran parte del tuo cuore poi è in un altro posto.
Sì, infatti.
E hai un po' accennato in realtà a momenti difficili, Federica. Cioè, nel senso, hai un po' detto che ci sono stati dei momenti difficili in cui effettivamente le persone hanno dato forza e soprattutto ti hanno motivata a restare lì. E vi chiederei innanzitutto a Giacomo se ce ne sono stati anche nel suo caso. E quali sono stati? Qual è stata magari la difficoltà che avete dovuto affrontare più grande e che magari non vi aspettavate neanche?
Questa è davvero una domanda bellissima, perché per me la difficoltà più grande, per chi mi conosce lo sa, è sempre stata la gestione delle emozioni, parlare delle emozioni. E io ho scoperto un Giacomo e che poi è continuato ad essere così, questo Giacomo, è un Giacomo che piange, dall'emozione, piange dalla paura, piange da quanto è contento, piange da per qualsiasi cosa per la quale vale la pena in quel momento piangere. E le difficoltà sono state vedere la difficoltà e non essere in grado di effettivamente fare qualcosa. Questo è un altro tema gigantesco. Diciamo che in quel momento forse ho messo da parte completamente me stesso, perché per me, così come diceva Federica prima, tu sei lì per uno scopo e io ho completamente annullato me stesso per dedicarmi al 100% in quello che facevo, per poter dare tutto me stesso. Quindi durante le lezioni ho avuto tantissima difficoltà, perché ricevevo delle risposte che mai mi sarei immaginato. Leggevo delle... banalmente, per fare un esempio molto veloce, nelle lezioni di informatica, quindi Word, per migliorare la velocità nella scrittura a tastiera, dicevamo scrivete delle lettere, scrivete dei vostri pensieri. E loro scrivevano sui volontari, e scrivevano su di noi, hanno scritto su di me. E in quel momento ti senti responsabile, quindi devi avere una figura non autoritaria, no? Però devi avere una figura che loro vedono in te, quello che dicevo prima, vedono in te una figura in cui hanno rispetto. E in quel momento in realtà io crollavo, dentro cadevo a pezzi, perché scrivevano delle cose bellissime o scrivevano delle cose molto molto tristi su quello che comunque li circondava. E quelli sono stati dei momenti di grossa difficoltà, che però ho gestito con me stesso, ma perché caratterialmente sono fatto in questo modo. Però ho riscoperto un Giacomo che è rinato, quindi chi mi conosce lo sa e sa che sono totalmente grato a questa esperienza e spero che possa continuare sempre così, sempre meglio.
E io condivido in pieno un punto, che è quello che è una difficoltà che ho avvertito anche io, è stata la sensazione fortissima di impotenza rispetto a tante cose che mi circondavano. Cioè di effettivamente, cioè avere la sensazione, questo pensiero di non poter in nessun modo fare la differenza, che comunque tutto quello che posso fare non cambierà nulla. E anche sensazioni più negative legate a una specie di senso di colpa per via del fatto che io vengo dall'Europa e certe volte girando per strada era evidente il fatto che c'era stato lo zampino occidentale in alcune cose, in alcune cose che non vanno bene, che ci sono in strada, in alcuni modi di in alcune modalità di gestione di alcune questioni. C'è la mano dell'Occidente, c'è una mano europea anche, e rendersene conto e sentirsi da quel lato della medaglia per me è stato impattante, perché ha aumentato dentro di me quella sensazione di oh mio Dio, ma io sono qua, no? A fare praticamente lo stesso gioco di uno che viene qua per fare soldi, però io... È come se stessi pulendo una coscienza collettiva che prima è arrivata a sporcare l'Africa, no? E questa cosa mi metteva in difficoltà. E anche l'impotenza, il fatto che non potevo aiutare tutti le persone che vedevo, non avevo i mezzi per aiutarli. E quindi questo sicuramente è stato difficile. Poi io ho avvertito anche delle difficoltà pratiche, cioè tutto il primo periodo, che ovviamente era il più impattante da un punto di vista... emotivo, perché insomma un sacco di cose nuove, un sacco di piccole difficoltà che si sommavano, l'acqua che non c'era, eccetera eccetera. E in quel periodo là, in cui ero anche da sola, appunto è cominciata sta cosa dei topi, che dirò molto brevemente, ovvero a un certo punto una notte mi ha svegliato un topo che mi toccava la faccia, e quindi lì ovviamente il mio limite umano è crollato.
Hai detto, sì.
E tipo quello è stato il momento in cui mi erano già passati 5 giorni. E in 5 giorni in cui ogni tanto durante la giornata sentivo questa specie di groppone che cominciava a sgretolarsi, che si sgretolava. Più si sgretolava il groppone in petto e più diventava lucidità negli occhi, mm-hmm. no? E però sempre veniva... come dire, riassorbito. Io cercavo sempre di riassorbirlo, cioè tutte quelle situazioni che mi impattavano così tanto da cominciare a sentire, no, quel calore così nel
sì,
petto.
L'angolo un po' che stringe anche, sì.
Le tiravo indietro, no? E poi a quel punto, quello, forse in maniera inconscia mi è sembrata la scusa giusta per farsi un bel piantone. E quindi in piena notte ho chiamato una persona che era qua in Italia, che era ancora sveglia, e mi sono fatta un piantone galattico. Dicendo, ma sì, ma io prendo un aereo, torno domani mattina, non ce la posso fare, io perché non, no? E quindi quello è stato, insomma, un bel momento di difficoltà. E poi piccole altre difficoltà pratiche, però quelle poi alla fine sono sovrastate del tutto dalla componente umana.
Totalmente marginali a un certo punto.
Sì, sì, poi basta che ti abitui al contesto e non importa più niente, ma anche riconosci di essere capace di alcuni. Io non mi ritenevo neanche una persona schizzinosa prima di arrivare. Comunque nella mia vita ho fatto gli scout, ho fatto le cure, no, quelle cose un po' da selvaggi, almeno per noi, no? Esperienze.
Le cose da selvaggi per i nostri standard.
Capito.
Sì, scout. Sì.
No, altre esperienze di volontariato, i campeggi, cose. Non mi sono mai ritenuta una persona poco adattiva. Invece in quel momento ovviamente mi era richiesto di adattarmi a qualcosa che forse non mi aspettavo, comunque non avevo mai vissuto prima, e quindi quelle piccole cose, ok, no? Però una volta superato quel piccolo scoglio non le vedi più, cioè ti abitui anche a fare delle cose che non pensavi che avresti mai fatto, e quindi quelle sono cose che si superano super facilmente. Tutte le altre, secondo me, invece continuano a risuonare, per me continuano a risuonare, hanno continuato a risuonare dopo il ritorno. Non so se tu hai vissuto questa cosa, però io quando sono tornata a casa ho fatto un viaggio lunghissimo, ancora più lungo dell'andata, e non sono riuscita a dormire neanche un minuto quando tornavo. Mentre all'andata mi ero fatta un po' di sonno in aereo, perché poi mi addormento in qualunque posizione, quindi figurati. Mentre tornavo non ho dormito a mezzo secondo, quindi ero sveglia da 24 ore quando ho messo piede a casa mia e non sono riuscita a dormire, cioè ho fatto tanta fatica ad addormentarmi quella sera, ma proprio sono entrata in casa, ho lasciato lo zaino per terra, ero da sola a casa in quel momento, poi mi sono seduta accanto allo zaino e non avevo idea di che cosa avevo dovuto fare. Cioè ero totalmente bloccata, sono rimasta sul pavimento seduta chiedendomi, cioè adesso che
e adesso? Fare? Certo.
Cioè dopo questa cosa io che cosa dovrei fare? Dovrebbe essere tutto come prima?
Cioè fare finta che non sia successo niente, no? Tu sei lì e ricominci la tua vita.
Una parte di me si diceva che ci sarebbe stata una rivoluzione, no? Probabilmente una parte di me si aspettava, anche inconsciamente, che ci sarebbe stata una rivoluzione della mia vita, che avrei trovato il senso della vita, no? Che avrei trovato qualcosa in più, che avrei scoperto una cosa di me. Invece non è successo, non c'è stata una grande rivelazione. Cioè sono arrivata a casa e ho detto, cazzo, adesso devo fare la lavatrice, devo fare queste robe, no? E proprio c'era un vuoto totale nella mia testa. Era la seduta che... Boh.
No, sono d'accordo e... sono venuto i brividi a ricordare, perché mi hai ricordato il momento in cui io sono entrato in casa, appena sono tornato per la prima volta. E la prima cosa assurda, proprio lo shock è stato il ritorno, perché magari uno un po' andando si aspetta, no? Si aspetta il peggio, quindi magari c'è un po' di shock, ma lo shock che si ha al ritorno è un pugno nella testa, nello stomaco, un pugno dappertutto. E la prima cosa che ho fatto, perché non avevo nulla da mangiare, sono andato al supermercato. Come ho detto prima, ho difficoltà a esprimere le mie emozioni, ma andare al supermercato e vedere il supermercato, vedere tutti i prodotti del supermercato, dopo che è stato devastante, e avevo la gola chiusa, e io speravo non succedesse nient'altro, perché era ancora un po' quel Giacomo che credeva di lottare contro le proprie emozioni, no? E poi mi ha accolto il mio coinquilino, che mi ha semplicemente chiesto: ciao Giacomo, com'è andata? E non mi sono mai più ripreso da quel com'è andata. E sono scoppiato. E non... Da lì poi è stato un percorso di recupero, perché c'era tanto da gestire, perché, come ho detto prima, la mia esperienza è stata quella di cercare di concentrarmi al 100% in modo tale da dare Giacomo ai bambini al 100%, e poi avrei affrontato le conseguenze che sono arrivate a casa. Un po' in realtà su di me le conseguenze ci sono state, perché io credo in realtà che in me il 90% delle cose, del modo di vedere le cose di adesso, è totalmente influenzato da questa esperienza e da poi altre esperienze che ho fatto, perché è stato un punto di partenza che ha svoltato completamente la mia vita e quello che faccio quasi ogni giorno. Quello che dico è che, e penso fermamente, che siamo a una scelta che, diciamo, di vita, che ci può cambiare completamente il domani, no? Noi adesso possiamo scegliere. Io ho fatto questa banale azione di click col mouse su candidati, e da lì per me la vita è svoltata in tantissimo. Non pensavo di essere capace di fare tante cose, non pensavo di essere... banalmente ho riscoperto me, e quindi io invece ho visto della differenza. Niente,
bello, bellissimo, veramente bello. C'è una seconda domanda che facciamo sempre a ogni volta, ogni puntata, che è quella di una canzone. Vi chiedervi una canzone che ha accompagnato questo viaggio, questa esperienza, questa crescita che ci state condividendo. Ne volete parlare, vi va?
Prego.
Vado. Allora, loro me l'avevano detto questa cosa della canzone.
Anche a me.
E volevo arrivare con una canzone tipo un capolavoro, però non,
e invece
non è arrivata. Non è arrivata. Perché effettivamente, per dare una risposta proprio onesta, io volevo portare due canzoni, ci sono state fondamentali, che nel periodo in cui ero là, cioè in quel mese, sono state le canzoni... del pulmino che usavamo per portare i bambini a scuola, no? Perché Agri era stato folgorato da una volontaria italiana di qualche anno fa, di cui secondo me si era proprio innamorato perso, e questa volontaria invece era arrivata in Africa perché aveva rotto con il fidanzato. Quindi lei, questo viaggio, capito, era una di quelle robe da occidentali, no? Ah, finita la mia adesso lascio tutto, prendo un aereo, vado in Uganda. E l'è arrivata là, insomma, e ha appunto incontrato Agri. Questa ragazza, ovviamente, nel pieno del suo breakup, non faceva altro che ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari.
Cioè,
che penso fosse appena uscita.
Assurdo, ok.
In quel momento. E non capendo il testo, Agri si è innamorato di questa canzone. Sottolineo non capendo il testo. voleva tantissimo impararla in italiano. Voleva imparare a cantarla in italiano. Non l'ha mai detto, ma io sono sicura che fosse per poterla registrare e mandare alla ragazza che lei aveva fatta scoprire.
Gossip.
Sì.
È proprio romanticone.
Perché è proprio un romanticone, perché è proprio una cosa che farebbe lui, no? E quindi secondo me lui voleva imparare a cantarla in italiano per mandargliela. Ci siamo messi là, gliel'ho scaricata, anzi me la sono fatta scaricare da una persona in Italia, me la sono fatta mandare via Telegram e gliel'ho mandata, perché in Uganda non c'è nessuna piattaforma di streaming musicale di quelle che usiamo noi, non esiste Spotify, tipo. E quindi gliel'ho mandata, le ho mandato questa versione come un audio su WhatsApp, che poi è il modo in cui mi manda lui le canzoni, cioè mi manda degli audio su WhatsApp. E gli ho scritto il testo, gli ho tradotto il testo di modo che almeno capisse cosa stava dicendo, e lui ha cominciato ad impararla. E per fare ciò, io la sentivamo con una media di 4-5 volte al giorno. Per favore, non piangere. Questa qua, giusto per essere chiari con i signori ascoltatori, sì, no? 5 volte al giorno, per favore, non piangere, no? A un certo punto diventava una specie di imperativo, per favore non piangere, perché alla quinta volta quello che ti veniva naturale di fare era ovviamente piangere o trapanarti il cervello. Sì. E la seconda canzone, invece, è una canzone che ha scritto Agri con uno dei due ragazzi che sono arrivati dopo un po' lì a casa. il quale ragazzo scriveva un po' di bar con gli amici, eccetera, eccetera. E Agri anche era appassionato di musica rap, no? Quindi scriveva anche lui questi versi, eccetera. E quindi quando Agri ha scoperto che anche lui, che anche quest'altro ragazzo scriveva le bar, ha detto no, basta, dobbiamo fare una canzone. E tutti quanti noi abbiamo pensato, dai, figo, ci sta, pensando che fosse una roba molto goliardica come facciamo noi con i nostri amici. E quindi è cominciata questa storia della canzone, ogni giorno ci pensavamo un pochino, un pezzettino, così. E finché a un certo punto Agri è arrivato e fa, ho prenotato lo studio di registrazione questo sabato.
Lui le fa sul serio le cose, non le fa goliardicamente.
Quindi, signore di Samba Radio, sappiate che io sono stata in due studi di registrazione in Uganda, che erano molto più fighi di Samba Radio. Cioè, erano delle robe folli.
Diciamolo.
E, no, adesso non erano robe folli, però carine. Siamo andati a registrare la canzone rap, e che poi è stata appunto mixerata, tutto quanto, è stata presentata in una radio in Uganda, e io ve la manderò. Così voi
la
potete
metteremo.
Ascoltare, è oscena.
Ma perché non ce la canti?
No, per carità di Dio. C'è una parte in inglese, un po' l'Uganda. Poi c'è una parte un po' in italiano, che è quella che ha meno senso solo perché la capiamo. E poi c'è il ritornello. E, ve la mando a tutti e tre, pure a te Giacomo, perché te devi subire sto supplizio insieme a loro.
Sì, sì, sì.
Ma noi la mettiamo alla fine della puntata, cioè okay. Tutti ascolteranno questa canzone.
E noi
canzone.
Manderemo una puntata ad Agri che sarà sconvolto dalla gioia.
E poi ci chiederà di mandare ci manderà tutte le sue canzoni.
Sì, ma ve le mando io tutte, ce le ho tutte. E poi tra l'altro, proprio nel periodo in cui ero là, in realtà ora che ci sto pensando, abbiamo registrato anche l'inno della scuola che Agri aveva scritto. Abbiamo portato tipo 30 bambini in questo studio di registrazione a registrare la canzone della scuola.
No, che cosa bella.
Sì, sì.
Guarda, voi non lo potete vedere, ma voi sì. No, io ho i brividi che arrivano sopra al cervello. Non so se
vai,
è finito, scusami. Parto subito con la coincidenza. Ora non so se è una coincidenza, ma anche noi abbiamo scritto una canzone per la scuola, che è bellissima, ovviamente è bellissima, ed è stata fatta interamente dai bambini, è stata fatta anche col contributo del pianoforte.
La pianola.
Non è un pianoforte, ecco. È una pianola che ho portato io,
esatto,
quindi
esatto.
C'è anche il mio zampino.
Il tuo zainetto.
Zainetto, sì. Però per fortuna il mio contributo è stato solo quello, altrimenti avrei rovinato tutto. E quindi c'è stata la canzone della scuola che è molto bella, è stata fatta tutta da loro, cantata sul tetto della scuola. Super, super proud, molto, molto, molto bella. Ma la canzone che ovviamente ho preparato, perché lo sapevo, è Take Me Home Country Roads di John Denver. E qui c'è un'altra super coincidenza, perché questa canzone veniva ripetuta probabilmente 10 volte al giorno dal presidente della scuola locale, che ci scorrazzava un po' quelli per gli spostamenti, perché erano un po' difficili gli spostamenti a piedi, non perché fossero lontani, ma per altre situazioni, e la sua chiavetta della macchina è super all'avanguardia, bellissima, col cruscotto in pelle vera, pelliccia,
Zarrone.
Però era il presidente della scuola, doveva farsi vedere. Era questa canzone in loop fuori di testa, e non stancava, non ha mai stancato. E poi in realtà è assurdo, perché quando la riascolti assume altri significati, no? Take me home, take me home, take me home. Poi uno decide, no, in quale casa vuole tornare. Poi io non vi dico qual è casa mia. Però
suspense. Ci lascia con la suspense.
No, cioè, ci ha lasciato con la suspense facendo anche quella faccia, come a dire, guarda, ambicante. Che ho appena mollato la frase della nostra gara di qui sopra.
Stavo proprio per dirlo, mi sa che ha vinto.
Non potevo che Giacomo vincere il contesto. Ho vinto anche il contesto.
Sì. Hai vinto tutto. Non ti preoccupare.
No, non è vero.
Comunque, direi che abbiamo sviscerato tanto abbastanza, mi lascio le controversie di cui hai dibattuto con Agri, giusto? Non lo so, magari possiamo fare uno spin-off e, non lo so, abbiamo un canale Telegram, stavo pensando che magari potrebbero finire lì per gli interessati, perché io sarei molto interessata, ad esempio, però so che altrimenti la registrazione si...
a 1:30 di registrazione, ragazzi. Cavolo. Abbiamo parlato interrottamente per 1:20, dai.
Avete scelto due per... cioè, perché mi sembra che lui parla tanto, ma pure io parlo tanto. Cioè, mi sembra che avete accoppiato proprio...
Possiamo stringerci la mano e no, continuare però... a parlare.
Quindi se vorrai... Esatto, se non l'avete visto, se mi sono stretti la mano. E niente, quindi se vorrai magari poi ci possiamo raccontare. O se vuoi entri direttamente tu nel canale Telegram e quando hai del tempo ci fai delle audio in cui ce lo racconti.
Va bene, si può pensare. Certo.
Ecco, sarebbe fichissimo.
Quindi adesso metteremo in coda le due bellissime canzoni e un'inedita che arriverà direttamente dall'Uganda e...
Sembra tipo l'inedito di X Factor. No, l'inedito di Federica.
Di Federica.
Con il codice
01. Votate Federica. Col codice 02 scegliete la canzone di Giacomo. Potete scegliere tutto voi.
Vabbè, ma ha già vinto Mani Bassa. Ha già vinto Federica, ovviamente. Perché io già ho vinto qualcosa oggi.
Quindi è un pareggio, raga. Perfetto.
Il mio premio. Ho vinto il mio premio.
1-1 palla al centro, finiamo così questa prima puntata. Ci
pareggio,
vediamo.
Pareggio.
E nulla, vi vogliamo ringraziare perché di averci dato la vostra testimonianza e averci fatto partecipi di questa valanga di emozioni che sono state le vostre due esperienze. Speriamo che vi siete divertiti come ci siamo divertiti noi ad ascoltarvi, perché è stato molto bello il fatto che matchavate su veramente tanti punti ed è stato assurdo, perché noi immaginavamo ci potesse essere un'interazione, ma top, batti 5 e niente, quindi vi ringraziamo e basta. Vi auguriamo a voi ascoltatori e ascoltatrici una buona giornata, serata, quello che volete e niente.
Ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Ciao ciao.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. To blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Become a legend. When the old one sees my name, when the old one sees my name, when I become a legend. Shit, da jija milano le scambio crutrale. Sarimo legenda, quindi dico cale. I'm Muzungu in Uganda, writing my own story. Eating chapati a Rolex, feeling free for glory. When I become a legend, legend, legend. Become a legend, legend, legend. When I become a legend, legend, legend. Become a legend, legend, legend. When I become a legend. When the old one sees my name, when the old one sees my name, when I become a legend.
Yeah, man. Cacca di mucca. Carimu cacasso, man.
Quanti cibi fa una boccia?
Per favore, una danzone.
Hola.
Mamma mia,
2K24. Ripples of hope. The biggest man. We're gonna make a hit, man.
We're gonna hit.
Hola.
Agri, per favore, non piangere.
Non piangere.
Su
Boda con Moses.
Cale.
Chevalier.
Cale.
Ripples of hope. Christian and Valerie.